Fifth Avenue. Attraversa con loro la quinta strada.
Fifth Avenue di nuovo con voi. Abbiamo già fatto il giro dei boa della seconda ora,
quindi la prima ora, esatto,
siamo già entrati nella seconda da pochissimo, insomma da 12 minuti, e insomma oggi si festeggia Sant'Anselmo,
esatto,
ecco, patrono
di Mantova. Sappiamo che è esposto il suo corpo,
sì, esposto il suo corpo, un corpo
sotto
che
l'altare maggiore della nostra
chiesa
cattedrale.
Sì, sì. La Melania sul pezzo. Sì. Melania, ci vuoi dire qualcosa?
Raccontaci qualcosa su Sant'Anselmo.
Dire qualcosa su
Sant'Anselmo. Anche sono anticlericale, vi parlerò.
Vai, vai.
No, niente, gli cade oggi la data sul calendario, è la ricorrenza del nostro santo patrono protettore, Sant'Anselmo di Baggio, località dove è nato, o di Lucca, nella città nella quale fu vescovo. Da non confondersi con Sant'Anselmo d'Aosta.
Non sia mai.
Perché di solito diciamo Sant'Anselmo senza specificare.
No, si dice Sant'Anselmo. Qui proprio.
ecco.
Non sei sul pezzo.
Si va giù un po' grezze così.
Sì, siccome abbiamo ascoltatori di Sant'Anselmo, abbiamo ascoltatori in tutto lo stivale.
Lo so.
Il nostro patrono è Sant'Anselmo da Lucca. Allora, diciamo che dura poco, visse poco.
Durò poco.
Scadenza breve. Soltanto 46 anni, dal 1040 al 1086. Mm-hmm. E allora, lui fu un grandissimo, diciamo, la sua vita fu segnata da due o tre cose importanti. Innanzitutto questa sua grandissima intransigenza morale, questa sua costante difesa del potere papale contro il potere temporale, cioè sì. Era un grandissimo sostenitore del Papa e lo Stato, l'imperatore non contava niente, motivo per cui peraltro fu mandato in esilio. Esatto. E fu anche, sì, è vero, fu anche la guida spirituale di Matilde Didi, la nostra
presidente. È praticamente un ultra.
un pochino, sì.
La guida spirituale anche di una figura femminile a noi nota, che è Matilde di Canossa. Marco Camilli ride, non capisco perché.
Su Matilde di Canossa è scatenata l'ilarità, non si sa.
Di proprio di Matilde.
Perché l'ha conosciuta.
quanti ricordi,
Lui è Matilde di Canossa.
Mi state buttando, come dire, a ramengo la storia del santo. E fu appunto questa guida spirituale di Matilde di Canossa che fu sua ardua difenditrice. Quando si trattò appunto di si parla del suo esilio, gli diede anche la possibilità appunto di ritirarsi come monaco nell'abbazia di San Benedetto in Polirone, qui vicino a noi, abbazia che peraltro fu fondata dal nonno paterno di Matilde, insomma era tutto stava tutto in famiglia, e lei, Matilde, gli resterà vicina fino alla sua morte. Sì. E la cosa curiosa è che l'ultima ricognizione che si fece sul cadavere di Sant'Anselmo nel 1986, durante il nono centenario della sua morte, ha rivelato come il corpo del santo non fosse in realtà mai stato imbalsamato, ma la sua fu una mummificazione naturale che avvenne per processi naturali. E niente, questa è la chicca. La salma, come dicevamo prima, è custodita sotto l'altare maggiore del Duomo.
Sì.
Di Mantova, ed è visibile proprio il giorno del patrono, cioè oggi, quindi la gente fa normalmente, qui è tradizione, lo dico per quelli che ci seguono
dai Monti Sibillini,
esatto, è tradizione, qui la gente prima va a vedere la salma, la mummia,
sì.
E poi va a mangiare la frittella
sul tè,
perché è l'ultimo giorno di giostre,
l'ultimo giorno di giostre, e la frittella poi ve la ricorderete fino all'anno prossimo per Sant'Anselmo.
Ti rimane questo,
cioè, è un bel ricordo.
Ma c'è anche un altro santo, non sì. Vi rifaccio tutta la storia anche dell'altro santo, non vi preoccupate, però
la santografia
ma noi un po' ce l'abbiamo con i santi, anche con la Santa Hildegarda avevamo parlato,
esatto, ogni tanto, ma ci sono queste storie che è giusto ricordare,
insomma
sono state figure,
un beneficio dall'alto ce lo dobbiamo sempre assicurare,
esatto, giusto per avere la nostra benedizione
settimanale.
E no, aggiungiamo anche San Giuseppe, perché domani sarà la festa di tutti i papà, quindi auguri papà,
auguri a tutti i papà, a quelli che lo stanno anche per diventare,
a quelli che lo vorrebbero,
a quelli che lo vorrebbero, ci sono alcuni che lo vorrebbero tantissimo,
ad esempio.
E qua ci spostiamo sul gossip. Allora, diciamo che questa coppia della moda, Dolce Gabbana, insomma, hanno rilasciato queste dichiarazioni un po' contraddittorie rispetto a una copertina di Vanity Fair che avevano fatto tempo fa.
Sì.
Ovviamente Stefano Gabbana ha voltato proprio Gabbana, com'è nel suo cognome, perché ha scaricato tutto sul suo compare Dolce, dicendo sì, lui è siciliano,
sua.
Lui ha questa cosa della famiglia tradizionale, perché la dichiarazione era rivolta al discorso dell'inseminazione artificiale, sì, sono figli sintetici, e Elton John
quindi hanno difeso la famiglia tradizionale,
sì, famiglia
dicendo
proprio
che
uomo,
la famiglia
donna
è fatta da madre, padre, beh, figlio,
naturale, spirito santo, chiudiamola qua. E Elton John si è scagliato contro di loro dicendo: ma come dite che i miei figli sono sintetici? Sicuramente non sono sintetici i maglioncini, i prodotti di Dolce Gabbana, perché Elton John è stato fatto uscire con la borsettina.
Ma questo il giorno dopo essersi praticamente ammazzati, sì, sui media, sì, locali, nazionali, globali. E quindi insomma, diciamo, pace fatta grazie allo shopping,
grazie allo shopping, anche perché appunto poi Dolce & Gabbana hanno appena fatto una sfilata tutto sul discorso della mamma con una Bianca Balti al sesto mese di gravidanza che sfilava, esatto. Quindi dovevano, il problema è che secondo me dovevano tenere proprio il punto su questa cosa, non solo i punti di sartoria ma anche su questa cosa. Però insomma tutto si è risolto a non a tarallucci vino né pane e salame, ma a maglioncini di cashmere di Dolce Gabbana e insomma a giacchette firmate, e tutti contenti.
Quindi niente boicott Dolce Gabbana alla
no,
fine.
No, boicott Dolce Gabbana è durato il tempo di un tweet proprio, cioè neanche un giorno.
Così. Va bene così.
Va bene così. Noi facciamo gli auguri a tutti i papà, ai nostri e
però,
a tutti quelli, sì, che ci sono.
Vorrei invitare Elton John a chiamarci se mai trovasse il tempo per chiarire questa cosa.
Ecco, allora, caro Elton, il nostro numero è 371-19-39-141. Tu oppure il tuo compagno o chi vuole parlare di questa cosa,
anche
ci chiami, ci scriva, insomma.
Ma
anche l'ufficio stampa di Dolce Gabbana
che lavora benissimo,
che lavora benissimo.
Marco Gammilli nel frattempo alla regia ci guarda e ride, perché queste associazioni di significato che abbiamo fatto da qui a 5 minuti sono eccezionali,
certo.
Siamo partite da Sant'Anselmo e adesso ci ascoltiamo Lana Del Rey.
City lights, the way you'd play with
Avenue ancora con voi e parlando di santi, perché noi facciamo dei collegamenti incredibili, abbiamo in collegamento per noi in diretta Andrea Caprini da Sant'Agnese, che ci parlerà non da Sant'Agnese,
di Sant'Agnese. Non ci parlerà neanche di Sant'Agnese. Ciao Andrea, benvenuto.
No, era tanto per ridere.
Ciao.
Ecco,
sono
no,
ammessi anche voci maschili nella vostra
ma
musica.
Certo,
sì, sono ammesse, male. Assolutamente. Sei la prima voce maschile, naturalmente, abbiamo parlato di tante
Beh,
cose,
visto,
ma finora
però,
solamente facciamo gli auguri anche a lui per domani, perché lui è un papà,
un super papà.
È un super
Andrea.
Papà.
Sì, certo.
Abbiamo parlato di San Giuseppe, di Sant'Anselmo.
Adesso c'è Sant'Agnese,
abbiamo questo problema. E quindi tu sei un super papà, 4 figli, e quindi auguri anche
tanto
a te.
Tanto subito,
direi. Allora, parliamo di Sant'Agnese perché? Perché Sant'Agnese è un hub, e adesso lo definiamo un po' meglio, è un luogo in città di proprietà del comune di Mantova, che ora è in gestione, è dato in gestione a Pantaco, un consorzio culturale, per trovare una nuova identità, e per cercare questa nuova identità Sant'Agnese lo sta facendo organizzando una serie di eventi. Prima abbiamo parlato di un'esperienza di due giovani in America che hanno in sostanza, anche tramite una sorta di co-working fatto in casa, co-working e crowdfunding, entrambe le parole ci sono perché hanno mobilitato i loro amici e hanno raccolto dei fondi per partire per un'avventura meravigliosa in questa tiny house itinerante, e l'hanno fatto grazie alle forze, insomma, messe insieme da tutti i loro amici, sia forze lavoro che forze qualche contributo economico. Perché parlo di questo? Perché iniziano gli eventi in Sant'Agnese proprio dal crowdfunding. Innanzitutto diamo un'identità al Sant'Agnese, chiedo a te di farlo, e poi diamo appuntamento a domani, giusto?
Sì, grazie per l'invito intanto. Domani sera partiamo con il primo di una serie di appuntamenti, saranno tutti giovedì, tutti in orario preserale, quindi iniziamo alle 18, e in linea di massima sono tutti incontri che dureranno un paio d'ore, e poi ci sarà la possibilità di fermarsi per un piccolo aperitivo, visto che siamo in diretta lo dico, quindi si può fare quello che si chiama networking, o due bagole, detto in mantovano.
Due bagole, dopo, mi piace.
Dopo l'incontro saranno tutti in una forma abbastanza leggera e divulgativa, quindi niente di tecnico, niente che possa spaventare chi pensa di non sapere che cos'è il crowdfunding, è come voi per esempio, che sicuramente non avete mai sentito parlare, e quindi venite, no, era per
ma no, io ho fatto una testa così, quindi lo sanno per forza, però lo ricordiamo anche agli ascoltatori.
Era per lanciarvi un invito a venire adesso, domani sera. Domani abbiamo coinvolto questo gruppo di ragazzi di Parma che hanno creato questa piattaforma che si chiama B-Crowd, è una piattaforma per fare crowdfunding dedicata specificamente a progetti culturali, arti visive, editoria, eventi, musica, arti performative. Domani ci spiegheranno come funziona la loro piattaforma, ci introdurranno anche a questa tecnica di raccogliere fondi attraverso strumenti online, perché poi è tutta una campagna molto virale che gira molto sui social network e basata sulla piattaforma online. E ci interessava chiaramente perché l'approccio che abbiamo e l'identità che stiamo creando per Sant'Agnese è chiaramente legata a quella che è anche la nostra vocazione diretta, e quindi sicuramente al settore della cultura. Certo. Cultura che però è a 360 gradi.
Certo.
E questo tipo di attività e di iniziativa spazia proprio a 360 gradi. Se andate sul sito che è bicraudi.com vedete proprio gli ultimi progetti più recenti che hanno finanziato, da teatri a dischi a tournée, a viaggi e cose di questo genere, quindi molto vario.
Ecco, negli altri appuntamenti, andando avanti con giovedì 26 e martedì 31 marzo con due appuntamenti, poi giovedì 9 aprile e il 23 aprile, ci saranno anche dei percorsi, nel senso che non sono veri e propri corsi, sono veramente dei percorsi di accompagnamento, dando qualche elemento strategico importante per avvicinarsi anche a materie come il marketing o il digital storytelling. Ad esempio, questa cosa è molto innovativa, è molto interessante, cioè come raccontare la propria azienda e i propri prodotti sul web, visto che il web è il futuro.
Sì, l'idea generale è proprio quella di non proporre percorsi in questa fase già troppo strutturati o troppo approfonditi, ma di lanciare degli stimoli. Quindi proponiamo delle pillole, degli eventi che appunto hanno una durata limitata, ma che servono per innescare, suscitare, far scattare delle scintille, proprio perché Sant'Agnese vuole essere il luogo dove le idee si possono incontrare, mescolare, condividere, e poi da lì si possono attivare dei percorsi per farle crescere, per farle maturare, per farle diventare effettivamente progetti che poi trovano una loro realizzabilità, una loro sostenibilità, una loro durata nel tempo. Questa è l'idea in generale che può descrivere Sant'Agnese come hub creativo. Certo. Quindi uno spazio dove ci si può incontrare, condividere, apprendere sicuramente delle cose, ed è sicuramente l'obiettivo di domani sera far conoscere anche al pubblico mantovano. L'incontro, ricordo che è gratuito, è aperto a tutti, quindi si può venire senza nessun problema, lanciando appunto questi spunti, questi direttrici di lavoro che poi possono trovare uno sviluppo successivo, sia attraverso l'organizzazione degli eventi, sia attraverso anche quello che sarà la nuova veste di Sant'Agnese, che stiamo completando, che sarà operativa nelle prossime settimane, immediatamente dopo Pasqua, con anche la possibilità di offrire dello spazio di coworking.
Certo, quindi è un work in progress continuamente, è insomma una formula che insomma si sta costruendo piano piano. Sant'Agnese,
ma i santi non si fermano mai.
Assolutamente, è una protezione dell'altro.
Seguono.
Ma poi anche lo spazio è molto bello, nel senso che è bello stare in Sant'Agnese e c'è un'atmosfera che ti invita proprio al confronto, secondo me. Cioè io quando ci sono entrata mi sono sentita anche parte di qualcosa, ed era ora che Mantova avesse questo tipo di impronta per creare un punto dove tutti sono sullo stesso piano, dove possono arrivare tutti indipendentemente dalla propria storia, dalla propria esperienza, per imparare qualcosa di nuovo, innovativo.
Esatto.
È bello parlarne con voi in diretta alla radio, perché in questo momento sono le 18:29, io sono qui da solo praticamente.
Ti dà un pochino, ecco, ti fa compagnia. In modo.
Facendo compagnia, no, sto preparando tutto come si deve per domani sera, ma...
Ecco, e lo spazio di Sant'Agnese con questa vitalità, soprattutto alle 18:29, con questa vitalità, lo spazio di Sant'Agnese è un esempio di recupero di uno spazio che altrimenti sarebbe rimasto vuoto o senza un'identità, perché in questi anni sono stati tanti percorsi intrapresi ed era un po' di tempo che in effetti si cercava il modo di recuperare questo spazio. E anche
e questo è un tema che ritornerà bello. Poi, tra l'altro, perché
esatto,
questo è sicuramente è stato il progetto che ha riqualificato questo spazio e poi l'ha reso tornare disponibile per la città, una cosa che risale ormai a qualche anno fa, 2007-2008. Sul tema proprio del recupero di spazi e del riuso di spazi non utilizzati, anche affidandoli a giovani start-up, a giovani che possono realizzare dei progetti innovativi nel campo culturale e nel campo sociale, è uno dei temi caldi che sta anche attraversando l'Italia. E abbiamo invitato un autore che è il professor Giovanni Campagnoli, piemontese, che verrà il 23 di aprile e che ha pubblicato questo testo, questo volume proprio edito dal gruppo 24 ore, che si intitola Riusiamo l'Italia da spazi vuoti a start-up culturali e sociali.
Sì.
E in questo testo fa proprio un'indagine, una mappatura di un numero veramente impressionante di edifici inutilizzati o sottoutilizzati, sì, che ci sono in tutto il paese, con cifre veramente impressionanti, e il ragionamento che fa è molto molto lucido, e dice: se anche solo una piccola parte di questi riuscissimo a affidarli, a darli in gestione, intanto accade immediatamente un processo di rivalutazione immobiliare del bene, che piuttosto che stare lì a degenerare in qualche modo viene riutilizzato, e poi offriamo comunque delle possibilità concrete ai giovani di provare a sperimentarsi. In molti casi queste cose poi trovano una loro sostenibilità.
Certo. Melania, volevi aggiungere qualcosa?
No, io volevo intanto dire che è una bellissima iniziativa e che io
sei iscritta, Melania, per domani sera ti abbiamo registrato.
Verrò, però arriverò a
sei e mezza perché finisco di lavorare a quell'ora.
Va bene, vedremo di tenere la porta aperta.
Andrea subito come il grande fratello, tutti sei iscritti.
Sì, perché per iscriversi comunque basta che ci mandate una mail a info@santagnese10, non me la ricordo mai la mail, aspetta. No, santagnese10@gmail.com oppure a
segreteria@panta.it.
Davanti la mail, in questo momento.
Allora io volevo dire.
No, davanti Chrome, però ci sono aperte 15 pagine. Stavo non trovi.
Allora, per iscrivere, cioè per partecipare, ci si iscrive mediante compilazione di questo modulo, oppure domani, che è la prima serata, chiunque può venire lì,
certo,
e poi vedere. Ma dimmi una cosa, perché un ragazzo dovrebbe essere invogliato da questi corsi?
Ma io credo che abbiamo cercato di proporre un ventaglio di iniziative il più possibile varie e diverse, e l'unico, diciamo, requisito d'ingresso è che cerchiamo persone curiose, e io credo che i giovani siano per natura curiosi e quindi che abbiano voglia di capire quali possono essere nuove prospettive, nuovi scenari, tra l'altro
in questa fase di grande cambiamento, che è importante che sia un po' tutti disorientati, certo,
e di grande incertezza anche, per cui se poi uno comincia a appassionarsi per esempio al tema del crowdfunding, vedi che ci sono progetti che trovano in quel modo la capacità di finanziarsi e poi diventano cose reali, e quindi si tratta veramente di un meccanismo nuovo di produzione culturale che sta cambiando.
Quindi
sta
ancora
cambiando
piuttosto sconosciuto.
Sì, ancora piuttosto sconosciuto, e infatti è chiaro che anche costruire degli incontri che siano divulgativi.
Certo.
Sicuramente.
Incontri che forniscono degli strumenti, perché
esatto,
fondamentalmente.
Andrea, noi ti ringraziamo tantissimo, ti auguriamo buon lavoro in quel carnevale di Rio che è in questo momento Sant'Agnese.
Ti faremo compagnia, ti penseremo tantissimo, tu rimani sintonizzato ovviamente.
E domani vedrai che si animerà, quindi.
Perfetto.
Ciao Andrea, grazie.
Continuo ad ascoltare Radio Base.
Grazie Andrea Caprini, grazie.
Complimenti per la trasmissione.
Certo. Un fan. Grazie.
Ciao, grazie.
Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.
Di nuovo con voi, c'è stato un cambio della guardia qui alla nostra postazione perché è arrivato in carne e ossa, ha anticipato anche una foto fuori,
era in attesa,
Radio Base,
l'abbiamo
lasciato in attesa, Giulio Cisamolo.
Cosa non si fa per ingannare l'attesa.
Ecco. Benvenuto Giulio.
Buonasera, grazie.
Questa è un'incursione di una voce, di una trasmissione nuova di zecca di cui adesso vi parliamo, è all'interno di Fifth Avenue, quindi Meta Radio.
Una voce estremamente...
Siamo da mentore a questa trasmissione.
Sì.
Siete emozionate quanto me?
Tantissimo.
Che bello.
Perché domani sera...
Domani sera c'è la prima.
Un'avventura.
Domani sera c'è la prima, siamo tesissimi, siamo... siamo corde di violino.
No.
Siamo molto emozionati di questa cosa. Domani sera alle 21 parte la prima puntata di Mantova di notte. Uno spazio un po' particolare.
Particolare perché? Perché tocca un ambito che generalmente in radio è poco trattato.
Siamo pionieri. Siamo pionieri, raccontiamo della Mantova, della cronaca nera. Siamo un gruppo di giornalisti, siamo in tre, ci sono io, c'è Carlo, c'è Alessandro, siamo un gruppo di giornalisti, ci siamo raccolti attorno a un sito che è un progetto un po' particolare che è mantovanera.it. Su questo sito raccogliamo la cronaca della provincia, molto indietro nel tempo. Preferiamo l'archivio, preferiamo scavare su quelle storie che magari sono andate perse, che magari i mantovani non ricordano, preferiamo approfondire piuttosto che dare la notizia dell'ultima ora. E attorno a questa idea abbiamo costruito quello che è Mantova di notte. Facciamo l'occhiolino a Lucarelli? Non lo so, non diciamolo. Insomma, perché siamo una cosa diversa.
Diciamo che l'ambito di riferimento è quello, però le voci ogni volta saranno due.
Le voci saranno due, avremo degli ospiti, avremo persone direttamente interessate, avremo ora l'avvocato, ora l'esperto criminologo con cui potremo sviscerare esattamente l'argomento della puntata.
Ecco, si va indietro nel tempo a riscoprire casi che sono magari archiviati o magari anche non risolti. C'è qualcosa di non risolto?
I famosi casi freddi.
Eccola lì, quella che non volevo sentire.
Grazie.
Sì,
grazie, benvenuto alla prossima puntata.
Lavoreremo anche sui cold case.
Ho detto casi freddi, non ho detto cold case
però.
E per questo puoi restare.
Grazie.
Lavoreremo sui cold case, su questi casi irrisolti che vanno indietro nel tempo. Abbiamo in serbo delle sorprese, stiamo lavorando su delle riletture, stiamo facendo dei collegamenti, suggeriremo dei collegamenti ufficialmente mai fatti, ufficialmente mai presi in considerazione, che però con un occhio distaccato a distanza di anni possono suggerire dei collegamenti. Parlando di cronaca nera, parlando di casi collegati, subito si pensa a crimini che Mantova non ha mai conosciuto. Però diciamo che anche noi abbiamo la pelle d'oca quando a volte facciamo certi ragionamenti.
Ecco, voi lo sapete che andate a toccare delle corde molto sensibili, nel senso non solo nei fatti, ma le persone sono sempre molto attirate, cioè chiunque forse è molto attirato da questi casi di cronaca.
Ma noi siamo panettieri, siamo qui per vendere il nostro pane.
Giusto, è questo, è marketing.
Ma soprattutto c'è anche un grande lavoro di ricerca, perché un conto è la notizia fresca, cioè quello che arriva in questo momento, il giornale, il quotidiano, ma andare anche indietro nel tempo, rispolverare l'archivio, i documenti, anche tutto un discorso proprio di ricerca anche lungo.
Esatto, noi siamo giornalisti e ogni giorno ci occupiamo di quella che è la cronaca dell'oggi, al massimo andiamo allo ieri, ma all'altro ieri raramente ci arriviamo se non per casi veramente giganteschi. Questo in effetti compiace una nostra
passione,
sfaccettatura.
Ma può essere anche così azzardo, anche un lavoro un po' di investigazione, così, perché tornando indietro si fanno anche dei collegamenti e si vede anche dal di fuori, cioè con più elementi rispetto a qualcosa.
Per questo ha guadagnato altri 5 minuti di presenza.
E lei?
Comunque sì, noi ci mettiamo il nostro...
la dovete invitare, arriva e lei ogni tanto
vuoi venire con noi in trasmissione?
Ma assolutamente sì, già prenotata.
Noi sì, no, comunque per restare, noi sì, a volte ci mettiamo il nostro berrettino doppia visiera, la pipa con le bolle, giochiamo, facciamo gli investigatori, facciamo...
Ma una domanda, vi è mai capitato magari nell'andare indietro, nel cercare di trovare anche degli ostacoli, cioè di arrivare ad un certo punto e poi non trovare più un aggancio, qualcosa che potesse far andare avanti la storia per poterla raccontare?
Beh sì, certo, è inevitabile. A volte frizioni legate alla materia, a volte problemi legati proprio al tempo, quando è passato troppo tempo, quando le persone non ricordano, quando non si riesce a raccontare, purtroppo dobbiamo, nostro malgrado, fermarci. Se riusciamo a ricavarne qualcosa, diventa una storia che ci piace raccontare. Purtroppo a volte si lavora anche senza vederci la fine.
Beh certo, per questo è anche un lavoro che richiede anche molto tempo, perché magari su n cose che si sono scelte di portare avanti, poi bisogna scartare perché si fermano, si arenano o la storia poi non racconta più.
Mi stai chiedendo se è un lavoro frustrante? Lo è. Lo è. Non è.
Però bisogna esserci tagliati. Da giornalista mi viene da dire che questo è un ambito che io non tratterei mai, quindi complimenti a voi che lo fate. Mantova di notte, domani alle ore 21, e ricordiamo l'appuntamento anche domenica alle ore 23.
Allora in bocca al lupo.
Crepi.
E un saluto facciamo in diretta anche a Carlo e Alessandro, che sono parte del team.
Ciao.
Grazie.
Avenue attraversa con loro la quinta strada.
Bentornati nella quinta strada. Adesso
con voi.
Esatto.
Siamo sempre noi,
Siamo quasi agli sgoccioli e diamo però la parola a Melania, perché oggi ha fatto una cosa proprio per voi ascoltatori di Fifth Avenue.
Cioè, proprio inviatissima.
Inviatissima speciale. L'inviata.
Stamattina sono andata con la mia amica Sara Valentini, arte terapeuta, a Palazzo Te a vedere la mostra di questo Ai Weiwei.
C'era anche una specialista con te.
Esatto, non sono voluta andare da sola proprio per questo. Ho detto dai, andiamo. Allora, siamo uscite con il rammarico. Attenzione. Ma non per l'artista, le opere sono eccezionali, sono forti, il messaggio passa, sono emozionanti, arriva, poi ne parleremo. Siamo usciti con rammarico per l'organizzazione della mostra in sé. Allora, a parte il fatto che il sito parla di 46 opere, io ne ho contate 24 e 13 installazioni, insomma.
È una radiografia, ma lei è tutte.
Le ho contate perché le ho fotografate.
parte.
Che non si può dire.
No, no, non, tanto non ci ascolta nessuno.
Allora, il discorso è quello. La mostra lascia, a mio modestissimo parere, che comunque sono un visitatore, quindi il mio parere conta, perché le mostre sono fatte per chi le va a vedere.
Vabbè, certo.
Lascia molto a desiderare, perché secondo me non si è messi nella condizione per poter godere pienamente delle suggestioni che queste opere offrono, e veramente offrono emozioni. Allora, prima di tutto non c'è niente che racconti chi sia questo artista, questo Ai Weiwei, e tantomeno gli altri due, perché c'è lui che espone e ci sono altri due artisti che collaborano con lui. Nessun cenno biografico della sua vita, della vita degli altri. Tra l'altro lui ha avuto una vita piuttosto importante, che poi vi racconterò, Eric. Non ci sono brochure, non ci sono pannelli, niente. E in questo percorso di installazioni, perché poi si tratta di installazioni, non sei guidato, ma non sei neanche orientato. Arrivi, inizi, arrivi davanti all'opera, ti avvicini per guardarla quando puoi,
quando puoi,
sì, perché non puoi neanche, in alcune non ti puoi neanche avvicinare più di tanto perché sono transennate, quindi ti avvicini per guardarle, inciampi in questi leggi che non vedi neanche perché sono all'altezza di ginocchio, dove c'è incollato un foglio A4 con due righe.
No, ma la domanda sorge spontanea, non è che fossi in allestimento.
No, no, aspetta,
perché io me lo stavo chiedendo.
Allora, al di là che ci sono sia quadri, sia sculture che opere in vetroresina, quindi ci sono opere bidimensionali come i quadri, cioè che sono attaccati al muro, e opere come le sculture, che devono poter essere viste a 360 gradi, cioè certo, è bello girare dietro, vedere. Ecco, questo non è sempre possibile perché alcune sono a ridosso del muro e quindi dietro non le puoi vedere.
Ma chi l'ha allestita?
Lasciamo perdere l'illuminazione. Soprassediamo. Altra pecca è stata la presenza di almeno tre scolaresche.
Mm-hmm.
Io non ho niente contro i bambini, anzi mi piacciono anche.
Non mettiamo le mani avanti.
No, allora, però cosa succede? Che tu sei nella stanza per vedere la mostra di Ai Weiwei e ti trovi 30-20 bambini che sono nella tua stessa stanza per vedere invece Palazzo Te. E quindi senti da una parte la guida che ti parla di Giulio Romano e dall'altra tu che vuoi, cioè, vuoi leggere Ai Weiwei, quindi è come se tu in una cuffia ascoltassi due canzoni,
praticamente
un'orecchia e una con l'altra.
È un'esperienza sensoriale.
Sì,
se resisti, allora, alla fine vinci un premio.
Non è proprio il massimo, è il minimo. Allora io, cioè, tra l'altro lì mi sono detta, ma è possibile che non si possa ovviare a questo inconveniente magari riservando alcuni giorni oppure alcuni orari del giorno soltanto alle scolaresche? Mm-hmm. Cioè non mi sembra difficile, ma visto che a volte queste intuizioni a me sembrano così immediate e pragmatiche e non le mettono in pratica, dico forse sarà la burocrazia che non so,
non glielo permette,
boh, vallo a sapere.
Forse sei tu che sei avvenieristica.
No,
lo so, era una battuta.
Altra cosa, in tutte le stanze non c'è la possibilità di potersi sedere davanti all'opera, non ci sono panche, non ci sono sedie. E questo non è bello, perché cioè quello che sarebbe il percorso di un giardino incantato, che è appunto il titolo della mostra, diventa una transumanza, se no, cioè tu passi, guardi, leggi e vai. Cioè non ti puoi sedere.
Anzi, hai come la fretta di dover andare perché poi arriva qualcun altro.
No, cioè, che poi abbiamo le scolaresche,
è
terribile.
Qui sopra.
C'è non hanno neanche pensato alla possibilità
di potersi godere l'opera.
Di potersi godere l'opera sedendosi, come io ho visto in altri musei. Insomma, e quindi a più l'aspetto di questa transumanza che di un percorso. Ciliegina sulla torta, il catalogo della mostra non è ancora pronto, non è disponibile perché è ancora in fase di stampa. A 10 giorni dall'apertura non c'è un catalogo, vi giuro. All'uscita l'ho richiesto perché volevo saperne di più su questo artista, di cui non c'è moltissimo su internet. La risposta è stata: ci dispiace, ma le foto sono state fatte durante l'allestimento, quindi il catalogo non è ancora pronto e non mi hanno dato una data, diciamo, di disponibilità.
No, ma io sono allibita.
Mi ha detto provi a scrivere alla ditta che era.
No, anche perché, scusate, cioè chi va a vedere queste cose ci va e poi paga, cioè nel senso.
Ultimo, il costo del biglietto. 12 euro, 9 per i residenti e per qualche altro.
È tantissimo.
È tantissimo.
io penso che dovrebbe costare in generale l'entrata in museo, dovrebbe fare molto
sì,
di meno.
È vero.
Mi verrebbe da pensare a un biglietto cumulativo che valga un mese, dove c'è l'accesso a tutti i musei della città, dove c'è la possibilità
qui
di...
si apre un grande capitolo
sì,
sulla cultura,
esatto,
Mantova, che
dove
insomma,
tu puoi ritornare un giorno,
ma ne parleremo
dopo,
sicuramente.
Sì, esatto, puoi ritornare, tu puoi avere, devi avere la possibilità di ritornarci il giorno dopo, perché magari qualcosa ti è sfuggito, perché magari qualcosa non hai capito, con un amico che non l'ha vista, ma a 12 euro a botta non ci torna nessuno, soprattutto a queste condizioni qua.
Anche perché poi, essendoci lì la mostra di Miró, se uno volesse vederle entrambe
potrebbe
spendere un patrimonio.
Esatto. Io lo dico veramente a malincuore, quello che sto dicendo, cioè mi viene poco da ridere, prima di tutto perché è una mostra organizzata bene, sì, è una mostra che fa onore e orgoglio della città e dei cittadini, quindi nostro prima di tutto. E non lo so, questa è stata la mia esperienza alla mostra di Ai Weiwei. L'unico punto di forza della mostra, lo dico, sono proprio le sue opere, che hanno un carattere intrinseco fortissimo. Lui è un designer, un artista cinese e, tra l'altro è famoso soprattutto per essere un attivista per i diritti umani, e sappiamo benissimo che il governo di Pechino non brilla per umanità, e infatti proprio Ai Weiwei, per la sua opposizione al regime, è stato recluso, lo ricordiamo, per 81 giorni nell'aprile del 2011 in una località che è sempre stata tenuta a segreto dal governo, e per tutto quel periodo non sono trapelate notizie sul suo conto. Tra l'altro durante questa detenzione i principali musei del mondo hanno lanciato petizioni online in suo favore, con lo scopo prima di tutto di esprimere la loro preoccupazione nel veder minacciati i diritti e la libertà di espressione in Cina, ma cioè, lo sappiamo tutti che non è proprio la paladina dei giustizi, e in secondo luogo di auspicare la liberazione immediata di questo artista, che peraltro è stato rilasciato su cauzione dopo 81 giorni. E in realtà le sue è continuamente perseguitato, perché diversi anni fa fu accusato di evasione fiscale e è stato multato per una cifra di, ho letto, 12 milioni di cos'hanno, lo yen?
Sì, lo yen,
esatto. E ricorso in appello, ma la condanna è stata confermata. La cosa curiosa è che questa multa di cui ho detto i suoi sospese alle spese
un crowdfunding,
esatto, hanno contribuito alle spese della sua
diciamo, cioè, possiamo dire che hanno contribuito alla cultura anche in questo caso,
esatto,
hanno liberato un artista,
sì, anche perché lì è così, è inutile,
no, lì è così, certo. Infatti per questo dico, vale assolutamente la pena di andare a vedere questa mostra, ma per conoscere lui e la sua storia, e la storia comunque degli altri due artisti di cui non viene menzionato assolutamente niente, anonimi, non si sa chi sono. Se uno vuole sapere qualcosa se lo deve ricercare, perché purtroppo la mostra non ti mette a disposizione la conoscenza nessuna di questi personaggi. Ultima cosa, ho scoperto che c'è un documentario realizzato da una giovanissima giornalista e filmmaker americana che si chiama Alison Kleiman, dal titolo Ai Weiwei Never Sorry, che è un documentario sulla vita di questo uomo simbolo appunto del dissenso verso il governo di Pechino. Io appena lo recupero lo guarderò e poi insomma ne riparleremo. La mostra lascia alquanto a desiderare nell'organizzazione, ma andate a vederla, perché le opere sono assolutamente un punto di forza e meritano di essere viste, sono espressione del volere di questo uomo di contrastare la libertà, la mancanza di libertà e di diritti umani che vive la condizione di chi insomma dissente col governo.
Ecco, direi che questa tua analisi ci dà molti elementi e la voglia di andare a vedere per poter giudicare anche questi aspetti, perché l'allestimento di una mostra
è importantissimo,
fa il 50%, forse, esatto, il 60% di tutto quanto, perché insomma se è allestita male
va completamente a digiuno su chi è il personaggio, sulla sua vita, su che cos'è,
certo,
su che cos'è non un'opera ma proprio un allestimento, perché cambia.
In più, se riescono però a emergere nonostante questo allestimento, con tutte le pecche che tu hai esposto molto bene, perché è quello che fa anche emergere un'opera, vuol dire che queste sono opere straordinarie,
sono
che vanno viste, e sicuramente tu ci darai ancora informazioni, sentiremo ancora parlare di lui e della sua storia, sicuramente so che tu ti appassionerai ancora di più.
Grazie.
Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
I'm hurting, baby. red velvet, I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day.
Fifth Avenue, siamo arrivati alla fine, come dice un titolo di un libro, e poi siamo arrivati alla fine di questa puntata densissima di news, di belle cose.
Salutiamo cose velocemente tutti gli ospiti.
Profonde. Sì, li salutiamo tutti. Vale, vai tu con la carrellata o facciamo
solo perché non ti ricordi tutti?
No, non è vero, me li ricordo.
Martina e Vanessa di Verdure Sott'Olio, poi
Andrea Caprini
di Panta, con Giulio Cisamo. Giulio Cisamolo che ci sta guardando in questo momento
con uno sguardo un po' luciferino,
qua che aspetta che finiamo, e che domani sarà in onda su Radio Base con Mantova di Notte.
Tutti sintonizzati
alle ore 21.
Mani, mi raccomando, alle ore 21.
E ringraziamo naturalmente anche Melania.
Grazie Melania. Marco Camilli alla regia. Appuntamento a mercoledì prossimo.
Fifth Avenue.
Ciao.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dal Core chiacchierano con voi di curiosità al femminile. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.